Allora, sono le 20 e 15 minuti, zapping 335-699-2949, sms whatsapp se volete intervenire in diretta, anche messaggi vocali. Noi andiamo avanti con la nostra scaletta e voglio subito salutare Alberto Saravalle, che è professore di diritto dell'Unione Europea all'Università di Padova. Buonasera professore.
Buonasera a lei e buonasera a tutti i suoi ascoltatori.
Ed è qui con noi perché è coautore, assieme a Carlo Stagnaro, che insomma è un ospite piuttosto noto qui a Zapping, di un libro recentemente arrivato in libreria, Contro il sovranismo economico, edito da Rizzoli, insomma un libro che già dal titolo, cioè, prende chiaramente parte. E allora, tanto per inciso, che cos'è, come si definisce il sovranismo economico? Poi entriamo nel vivo della discussione.
Il sovranismo economico in realtà è una sintesi per una serie di politiche economiche che noi abbiamo caratterizzato attraverso tanti ismi che vanno dallo statalismo al dirigismo, il protezionismo, il nazionalismo, l'antiglobalismo, che nel complesso sostanzialmente vogliono riportare a un mondo piccolo, a un mondo chiuso, a un mondo nel quale lo Stato ha un ruolo predominante e con valutazioni diverse, con ragioni diverse, ma alla fine tutte si assomigliano. E il nostro libro nasce innanzitutto dall'esigenza di capire e noi stessi a cercare di spiegare come queste politiche non sono nuove, hanno fallito nel passato e spesso usano termini che sembrano magari sexy oggi, riproposti in modo diverso, ma che in realtà hanno un unico collante, che è questa forte e preponderante presenza del pubblico, dello Stato nell'economia.
Lei parlava di politiche, di idee che insomma non sono nuove, che hanno imperversato in tante fasi della nostra storia anche recente, ma che si potrebbe dire probabilmente sono state molto rafforzate dalla crisi sia sanitaria che economica legata alla pandemia, o mi sbaglio?
Assolutamente, diciamo, la pandemia è diventata una specie di per legittimare, giustificare una serie di politiche che già c'erano, perché in realtà prima della pandemia, se noi pensiamo al governo precedente, avevamo dei partiti con delle posizioni ideologiche molto diverse, un partito di destra sovranista, un partito, chiamiamolo in qualche modo, di sinistra o comunque con sicuramente una forte componente all'interno del partito populista, che però si trovavano legati sulla politica economica, avevano la stessa visione in quel momento contro l'Europa, avevano una visione di una forte antiglobalismo, contro tutto quello che era il multilateralismo. E la pandemia, per carità, giustifica certi interventi se sono limitati. Poi c'è la famosa differenza tra il farmaco e il veleno e la dose, e soprattutto poi il farmaco va preso quando uno è malato, mentre ciò che sta succedendo è che la pandemia è diventata tutti a questo punto ci sono o ci dovrebbero essere dei soldi, torniamo alla forte presenza dello Stato. Addirittura c'è chi ha detto durante la pandemia approfittiamone per riformare il capitalismo, noi scherzando diciamo vast program, come aveva detto il generale De Gaulle. Insomma, mi sembra un po'...
Beh, perché le due cose si muovono un po' insieme: una grande disponibilità di soldi a debito, la pandemia ha anche un po' sdoganato la legittimità e la facilità con cui ci si può indebitare, tanti poi evocano anche Draghi che dice questo è il momento in cui gli stati devono fare debito, e quindi con tutti questi soldi a disposizione lo Stato sviluppa una particolare tentazione di comprare aziende, imprese, industrie, settori industriali interi, penso alle autostrade, penso all'Italia, penso all'acciaio, insomma con questa bonanza di soldi presi a debito un po' diciamo con i BOT nazionali, con il BTP, un po' con l'aiuto dell'Europa, compriamoci le cose che magari non vanno e che con lo Stato proprietario andrebbero meglio. Come si obietta a questa tendenza?
Ma lo scrive oggi molto bene Angelo Panebianco, editoriale su il partito del debito. Il debito è qualche cosa che poi andrà restituito e vincola le generazioni future. va bene fare degli investimenti e spendere in questa fase per fare degli investimenti, va bene fare delle riforme strutturali che possono costare in qualcosa in questo momento, ma portare poi delle riduzioni e dei benefici della crescita del medio-lungo termine, ma non cambiamo la faccia del sistema economico semplicemente cercando di occupare potere, di occupare. Abbiamo già visto cos'erano le partecipazioni statali e a quale disastro ci hanno portato. Per fortuna con all'inizio degli anni 90 per riuscire a entrare nell'unione monetaria, economica e monetaria, abbiamo iniziato una serie di politiche di privatizzazione che hanno smantellato quel sistema, che oggi però sta ritornando in forma, a mio avviso, pericolosa.
Certo, c'è una storia che mi sembra molto emblematica di questa fase, anche se non riguarda l'Italia, ma il problema del capitalismo è un problema globale, ed è la storia di TikTok, l'applicazione diciamo cinese che sfida, che fa concorrenza a Facebook e ha grandissimo successo soprattutto tra i più giovani, tra gli adolescenti. E Trump ha dichiarato, ha detto in più occasioni che quella sistema, quell'applicazione è un attentato alla sicurezza degli Stati Uniti e che quindi lui potrebbe decidere un divieto di utilizzo negli Stati Uniti appunto di TikTok. La quale da questo punto di vista ha soltanto una scelta: o rinunciare all'intero mercato americano oppure vendere a Microsoft, che sarebbe forse interessato a comprarsela. Tra l'altro Trump ha anche detto che il tesoro dovrebbe godere di una piccola quota dei proventi della vendita, avendola in qualche modo, diciamo, facilitata, se non addirittura costretta. Come la vede lei questa vicenda? Perché poi la volevo riportare a un caso italiano.
Sì, ma a me sembra che quello che evidenzia questa vicenda è una, diciamo, grande confusione. Se effettivamente TikTok, come Trump accusa, ha violato delle norme, soprattutto prendendo i dati, passandoli ai servizi cinesi, allora non dovrebbe essere venduta, dovrebbe essere chiusa. È lo stesso che il discorso che si fa per Huawei o per altri. C'è questo sospetto. Se queste società, il che è possibile, è verosimile, hanno violato delle norme, nello Stato di diritto si devono applicare le norme e quindi devono essere bandite, e anzi sarebbe importante che non solo che le bandisse dagli Stati Uniti, ma che parlasse con gli alleati mostrando le prove affinché queste società non possano operare anche altrove. Se, quello che invece qui è avvenuto è una specie di dire, non dire, potrei chiudere, attenzione, facilitando, che mi sembra ben poco a che vedere con lo Stato di diritto, che peraltro bene si chiude con quello,
cioè,
che
uno Stato che costringe un'azienda privata a vendere minacciandola di non farla operare.
Certo, e peggio poi è, a me viene in mente, io ho una certa età, mi ricordo Bettino Craxi, Ghino di Tacco, che parlava di questo, quando uno chiede la quota sulla vendita, cioè è uno Stato, non stiamo parlando di un broker immobiliare, che è forse ciò a cui Trump è abituato nella vita precedente. Ecco, quindi io credo che quindi sia una vicenda emblematica, perché quando lo Stato interviene in questa maniera, evidentemente va a scapito delle regole e non siamo più in una situazione, diciamo, alla quale pensavamo di essere abituati.
Perché io ci ho visto una certa somiglianza con la vicenda autostrade, no? In cui c'è il governo che dice alla società Autostrade: io minaccio di revocare la tua concessione, e quindi se tu vuoi evitare questo epilogo più nefasto, ti conviene vendere e continuare magari ad operare in una posizione di minoranza. Quindi anche qui, come in America, lì Trump, qui il governo impongono, in qualche modo costringono un'azienda a vendere, un'azienda privata a vendere, per evitare conseguenze peggiori. Lei non ci vede una qualche somiglianza?
Sì, no, certamente, tant'è vero che anche i fondi stranieri hanno protestato da questo punto di vista, qualcuno in maniera più vocal dicendo che non ritornerà in Italia. Certamente anche qui se ci possono essere delle responsabilità, o ci sono state delle omissioni o degli errori, devono essere accertati. Quel dire e non dire ci mette in quella area grigia nella quale ci troviamo a disagio, voglio dire, da osservatori, io non conosco le specificità della vicenda, voglio dire, ma da osservatore, da analista, mi piace pensare a uno Stato super parte, se non che entra nelle consigli di amministrazione in questa maniera.
Cioè nella governance di una società privata, e questo è una cosa un po' strana, mi sembra di capire.
Sì, assolutamente sì, è per questo che io dico il ritorno, cioè qui assistiamo a un ritorno prepotente dello Stato in tante forme e in alcune più prepotenti, come queste che ha citato, in particolare io sicuramente quella di prepotente, quella di TikTok, voglio dire, dove Trump addirittura lo ha detto apertamente, prima la vieta, eccetera. Ma ce ne sono tante altre di forme attraverso le quali lo Stato pensa di ormai intervenire anche al di fuori delle esigenze effettive, perché voglio dire, se vediamo anche la vicenda del Golden Power, è stata estesa in una maniera anche qui approfittata dalla pandemia, però ormai quasi ogni settore è difficile che uno se non...
Perché anche la Golden Power portata agli estremi è una sorta di esproprio, diciamo, della libertà d'impresa, no?
Beh, sicuramente riduce il limite, riduce il valore dell'azienda perché è meno vendibile, quindi noi ci troviamo da un lato a cercare di attirare gli investimenti, e poi il dottor Jekyll e Mr. Hyde, non so, di giorno diciamo vorremmo gli investimenti stranieri, avevamo i ministri che andavano in giro a cercare, a facilitare, e poi di notte diventiamo Mr. Hyde e cominciamo a bloccare, a chiedere,
a creare ostacoli infiniti,
a creare ostacoli, esatto.
Benissimo.
Così non ne usciamo molto bene, secondo me.
Ci fermiamo qui con Alberto Saravalle, ricordo il libro di Edoardo Rizzoli, Contro il sovranismo economico, scritto insieme a Carlo Stagnaro. La ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona serata e lascio gli ascoltatori con le notizie dal meteo.
Zapping.